Cari amici, più di 19 secoli fa, Cristo diede istruzioni ai Suoi discepoli di andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Oggi il mondo è ben lontano dall'essere effettivamente convertito al cristianesimo. Vuol dire ciò che la cristianità sia fallita? E se non lo è, qual è la ragione? Questo argomento sarà discusso nel corso della presente trasmissione da Franco ed Ernesto, con il loro consueto spirito di tolleranza e di buona volontà verso tutti. Questi programmi sono svolti a cura dell'Associazione Studenti della Bibbia Aurora, ramo italiano della Don Bible Students Association, in cooperazione con i gruppi di studenti biblici e degli amici di Franco ed Ernesto sparsi nel mondo. Ecco a voi, Ernesto.
Grazie, Giulio. Dunque, Franco, come fu detto poc'anzi, Gesù commissionò ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo. Ma perché, com'era logico attendersi, il mondo non è stato interamente convertito?
La risposta è semplice, Ernesto, è che la conversione del mondo mediante la semplice predicazione dell'Evangelo non rientra nel divin piano. Nel riferirsi all'episodio del primo gentile convertito, le scritture dicono che Dio aveva primieramente visitato i gentili per trarre un popolo per il suo nome e non per convertirli tutti. Questo, si intende, riguarda la prima fase del lavoro compiuto da Dio presso i gentili stessi.
Allora bisogna credere che prima di quel tempo Dio non aveva mandato dei missionari ai popoli gentili?
Proprio così. Per mezzo di un suo profeta, il Dio mandò a dire al popolo di Israele: «Voi soli ho conosciuti fra tutte le famiglie della terra». Gli antichi profeti di Dio non fecero alcuno sforzo per convertire i gentili.
Gesù, però, non ebbe vedute così ristrette.
Non è il caso di parlare di vedute ristrette, perché gli antichi profeti non le ebbero mai. Il loro compito principale fu quello di profetizzare un tempo futuro, durante il quale tutte le famiglie della terra, e quindi giudei e gentili, sarebbero state benedette dal Signore, allorché lo avrebbero conosciuto, adorato e servito come il vero Dio. Come vedi, Ernesto, Dio ha un piano nel quale l'elemento tempo riveste una grande importanza. Il tempo in cui vissero ed operarono gli antichi profeti non fu quello stabilito da Dio per la conversione dei gentili.
Infatti, Franco, ricordo che questo fatto è illustrato da uno dei diagrammi contenuti nel libretto Il piano di Dio, che io porto in tasca per consultarlo di tanto in tanto. Eccolo. Dunque, vediamo un po'. Ecco qui un diagramma che illustra le varietà. Vuoi ripetermi per favore quello che hai accennato intorno all'elemento tempo contenuto nel divino piano?
Farò del mio meglio. Innanzitutto puoi notare che vi sono tre divisioni principali del tempo, e cioè il mondo prima del diluvio, poi il presente malvagio secolo, come l'Apostolo Paolo indica il periodo attuale, ed infine il mondo di domani.
Questi tre principali periodi sono menzionati nella Bibbia?
Sì. L'Apostolo Pietro si riferisce ad essi nel terzo capitolo della sua seconda epistola. Il tempo stabilito da Dio per la conversione del mondo appartiene al mondo di domani. In altri termini, è un'opera futura.
Franco, però noto che il mondo presente, a sua volta, è diviso in varie età, la prima delle quali è chiamata età dei patriarchi. Quale rapporto intercorre tra esse ed il piano divino?
Fu l'età dei patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe nel corso della quale Iddio manifestò le sue fondamentali promesse. Ad Abramo, per esempio, Iddio rivelò il suo proposito di benedire tutte le famiglie della terra per mezzo della sua progenie. Questa età si chiuse con la morte di Giacobbe.
Ed ebbe inizio l'età giudaica? È così?
Esatto. Durante questa età, i naturali discendenti di Abramo costituirono l'esclusivo popolo di Dio, il quale voleva servirsi di essi per condurre a termine l'opera che rientrava nel suo piano futuro. Fu durante questa età giudaica che Dio dichiarò al popolo di Israele: «Voi soli ho conosciuti fra tutte le famiglie della terra».
Il diagramma dell'opuscolo, cioè il piano di Dio, indica che l'età giudaica continuò fino al primo avvento di Cristo. Esatto questo?
Esattissimo. Nota che Gesù limitò il suo ministero esclusivamente alla nazione di Israele.
Vuol dire che Gesù non volle allargare la predicazione dell'Evangelo presso i popoli gentili?
Appunto. Le scritture danno evidenza a questo fatto. Fu solo dopo la risurrezione di Gesù che i discepoli ebbero istruzioni di visitare i gentili, ma prima di questo evento Gesù disse loro: «Non andate fra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele».
Sembra strano. Gesù venne nel mondo per essere il salvatore di tutte. Eppure disse ai suoi discepoli di limitare il suo ministerio alla piccola nazione di Israele. Ma Franco, sei sicuro di dire cose esatte?
Ma assolutamente. Non devi pensare però che Gesù non avesse interesse per le nazioni gentili, ma piuttosto che esplicava la sua missione in piena armonia con i piani del Padre Celeste. Durante l'età patriarcale, come hai visto, il Dio promise di benedire tutte le famiglie della terra. Eppure distrusse la città di Sodoma e i suoi abitanti, senza aver fatto nessun passo per illuminarli e salvarli.
Ma Franco, potrà essere giusto pensare che il Dio non era pronto per convertire i gentili? E cosa puoi dirmi di tutti quelli che vissero e morirono nelle epoche precedenti a quelle in cui saranno benedette da Dio?
Ernesto, devi ricordarti che le possibilità di Dio non hanno limite alcuno. Noi uomini possiamo esplicare le nostre attività e scambiarci servizi reciproci mentre siamo ancora in vita, ma il Dio si propone di risuscitare i morti allo scopo di dispensare su di esse le sue benedizioni. Ecco perché non v'è alcuna differenza fondamentale tra i vari periodi di tempo previsti nel piano divino, perché in ultimo tutti riceveranno una opportunità di salvezza.
Ti ringrazio di avermi ricordato queste cose, Franco. Il fatto è che noi siamo indotte a considerare queste cose sempre da un punto di vista umano. Ma dimmi, non fu dopo la sua risurrezione che Gesù disse ai suoi discepoli di andare in tutto il mondo e predicare l'Evangelo?
Precisamente.
E quali furono i risultati di questo allargamento all'annuncio dell'Evangelo anche presso i gentili?
Come abbiamo accennato al principio della nostra conversazione, i gentili furono visitati allo scopo di trarre da essi un popolo per il nome del Signore.
Ma cosa vuol dire questo?
Vuol dire che l'opera di Dio durante la presente età del Vangelo è quella di selezionare e preparare coloro i quali dovranno regnare con Cristo nel suo futuro regno millenniale e che entreranno nella sua famiglia come figlioli spirituali. Tutti insieme saranno uniti con Gesù, dividendone la simbolica sposa. Difatti le scritture ci dicono che essi hanno il nome del Signore scritto sulle loro fronti.
E questo popolo per il nome di Dio sarà scelto esclusivamente dai gentili?
No. Nel riferirsi agli israeliti che accettarono di seguirlo, Gesù disse che anch'essi avrebbero ricevuto il privilegio di divenire figlioli di Dio. Senza dubbio, molti altri di essi, dopo di allora, sono stati riconosciuti degni di quell'alta posizione. Dunque, la limitazione dell'Evangelo si limitò esclusivamente al popolo di Israele sino alla risurrezione di Gesù, dopodiché si estese anche ai popoli gentili. Questo lavoro appartiene appunto alla presente età e consiste nel trarre fuori da tutte le nazioni un popolo per nome di Dio, formato da coloro che insieme a Cristo dovranno regnare per dispensare le benedizioni su tutte le famiglie della terra durante l'età millenniale.
Franco, sei sicuro che quando il Dio determinò di visitare i gentili non fu allo scopo di convertirne quanto più ne fosse possibile?
Sì. E la Bibbia lo conferma, d'altronde. Infatti in essa troveremo qualcosa che ci aiuta a comprendere l'esistenza di un ulteriore sviluppo nel piano di Dio, che prevede il godimento delle benedizioni di Dio per tutti i popoli della terra, e non solo per quelli che costituiranno il popolo per il suo nome.
Mi pare che questo passo si trovi nel libro degli Atti, capitolo 15.
Sì, ed è costituito dai versetti 14 a 17.
Allora, se non ti dispiace, leggiamoli. Dio ha primeramente visitato i gentili per trarre da questo un popolo per il suo nome. Dopo queste cose io tornerò e edificherò di nuovo il tabernacolo di Davide, che è caduto. Vuoi dirmi qualcosa, qualche spiegazione in merito?
È una promessa di Dio concernente la ricostituzione dello Stato di Israele, di cui noi oggi ne siamo testimoni. Come indica il testo citato, questo avvenimento ha luogo al secondo avvento di Cristo. Ma ti prego di leggere ancora il rimanente, Ernesto.
Con piacere. affinché il rimanente degli uomini e tutti i gentili sui quali invocato il mio nome cercano il Signore, dice il Signore, chi fa queste cose. Allora dobbiamo pensare che dopo il secondo avvento di Cristo, i popoli avranno un'opportunità di ricercare il Signore.
Sì, e ciò lo spiega esattamente il passo che hai letto. Sarà allora che Dio visiterà i gentili per illuminare e salvare i molti che accetteranno la sua grazia provveduta mediante Cristo e ubbidiranno alle leggi del suo regno. Quando i gentili furono raggiunti dalla predicazione dell'Evangelo al principio di quest'età, fu solo per selezionare tra essi coloro che dovevano essere associati con Cristo nel suo regno. Ma quando questo lavoro sarà condotto a termine, avrà luogo la conversione di tutto il genere umano, cioè nella nuova età.
Questo significa allora che la cristianità non è fallita, per quanto il mondo non sia stato convertito. Noto però, Franco, che il versetto successivo del citato capitolo afferma che a Dio sono note ab eterno tutte le sue opere. Da ciò comprendo che gli improvvisi cambiamenti degli eventi mondiali che caratterizzano la nostra epoca non costituiscono una sorpresa per il Signore.
Naturalmente. Avanti lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, i sapienti di questo mondo affermarono che la civiltà era continuamente in progresso, che le guerre ormai appartenevano solo al passato e che l'intero mondo ben presto si sarebbe convertito al cristianesimo per essere governato dai principi enunciati nel Sermone della Montagna.
Ma le cose purtroppo sono andate ben diversamente ed ora l'esistenza stessa del genere umano è sotto una terribile minaccia.
Questo fu predetto ed è scritto nella Bibbia. Gesù disse che il cuore degli uomini sarebbe stato pieno di angoscia per le cose che si sarebbero manifestate sulla terra. Tuttavia, coloro che conoscono il piano di Dio e confidano nelle divine promesse non temono di nulla, perché ben sanno che la situazione del mondo si trova nelle mani del Creatore dell'universo e che mediante Cristo l'umanità cesserà dal correre verso la propria distruzione. Il tempo del regno di Dio è sopraggiunto, è per mezzo di questo regno che tutti gli uomini potranno gioire nel godimento della pace, salute e vita eterna.
E questo avrà luogo nell'età del millennio?
Come hai potuto constatare, Ernesto, le promesse di Dio occupano nel tempo il loro posto nel divin piano e sono tutti in perfetta armonia.
La prossima trasmissione avrà luogo la prossima settimana alla stessa ora e allo stesso giorno. Grazie per averci ascoltato e Dio vi benedica.